Allora, noi alternativi al Festival di Sanremo ci ritroviamo Allora, stasera spero di riuscire a leggere fino al capitolo 9, abbiamo tre capitoletti, e per concludere la parte introduttiva, in modo che poi la prossima volta entriamo più proprio nei proverbi veri e propri. Allora, il capitolo 7, vediamo, ritroviamo un altro discorso del padre maestro che fa al figlio discepolo per convincerlo a seguire le vie appunto della sapienza, della ricerca della sapienza, che porta alla vita, che porta vedremo anche quello che nella Bibbia poi viene chiamata beatitudine, intesa come vita piena. Interessante a proposito della beatitudine, mi piace sempre ricordare un insegnamento di Padre Spirlik, che diceva che appunto i padri antichi per beatitudine, per vita beata, e certamente non pensavano a quella che molte persone oggi pensano, se noi uscissimo per strada e che, no, chiedessimo alle persone: ma la vita beata, allora immaginiamo, no, un sacco di soldi, villa, eccetera, eccetera, eccetera. No, loro dicevano: la vita beata è quella pace che lo Spirito Santo dà a colui che cammina sulle vie del Signore, che nonostante tutti gli angoli, no, le vie così a volte non diritte della nostra vita, e rispetto a quella tentazione, a quel pensiero che nel passare degli anni può sempre venire, cioè quello di dire: ma boh, sto sprecando la mia vita, no? Che senso ha? Gli anni passano, potevo fare altro, potevo stare da un'altra parte, ho sbagliato tutto, no? Cioè, la beatitudine è proprio quel sentire più profondamente che tu sei là dove Dio ti vuole. E quindi credo che questo, no, è bello. È a che fare, potremmo dire, con lo shalom, con la pace, no? Che quella pienezza di vita che non significa che tutto è andato, no, bene, eccetera, ma che pur nelle cose che sono andate, non andate, un po', eccetera. No, sei là, non dove il Signore ti vuole. Allora, non stanchiamoci di continuare ad ascoltare questo tipo di insegnamento, anche perché il fatto che la Bibbia lo ripete dice che sto figlio discepolo ha diverse tentazioni a convincersi a seguire la via della sapienza, cioè a prendere altre vie, che sono le nostre stesse tentazioni. Allora dice: figlio mio, capitolo 7, versetto 1. Custodisci le mie parole e fa tesoro dei miei precetti. Osserva i miei precetti e vivrai. Il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi. Legali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Vedete ancora l'invito a custodire le parole, qui dice: osserva i miei precetti. Di per sé è lo stesso verbo, custodisci i miei precetti e vivrai. Qui naturalmente risuona, lo dicevo già, questi testi sono più recenti rispetto ai proverbi, probabilmente vengono dalla scuola deuteronomista, che è quella che poi sistema anche un po' tutto il Pentateuco, dove anche nel Deuteronomio troviamo sempre: ascolta la mia parola, la parola del Signore, e vivrai. È l'ascolto di una parola che porta alla vita. E vedremo invece come poi l'avvertimento sarà contro altre parole di altre sapienze, vedremo subito della donna straniera. E notate quante attività custodisci, fa tesoro, va insieme a custodisci il mio insegnamento, legateli, scriviteli. Viene indicato, no? Cioè stimolate tante attività, e vedremo che questo lo ritroveremo anche nel capitolo finale, nel capitolo 31, dove ci sarà l'elogio della donna perfetta. Vedremo che questa donna perfetta è iperattiva, vedremo, si alza di notte, prepara, eccetera, lo vedremo. Allora non è l'iperattivismo, ma qui è la visione della sapienza e dei sapienti che non amano la pigrizia. Abbiamo visto già nel capitolo 6, vi ricordate la volta scorsa, no, a proposito del pigro, c'è un'attività, c'è una pratica della vita e come sappiamo molte volte anche per gli impegni che prendiamo, soprattutto a volte nel campo della vita interiore e spirituale, ma non solo, cioè come col tempo c'è un po' sempre la tentazione di lasciarsi un po' andare, no? Vabbè, oggi non lo faccio, oggi mi lascio andare. E la passività diventa il luogo dove la tentazione ha più presa. Quando ci lasciamo un po' andare, sappiamo che lì la tentazione lavora di più. Ricordate quel brano che abbiamo letto qualche anno fa di Davide, il famoso peccato di Betsabea, no? Cioè questo della relazione extraconiugale, che già appunto c'aveva molte mogli e molte concubine, però che sì, Davide va a sedurre la moglie di un suo soldato, con tutte quelle conseguenze che sappiamo che porteranno all'uccisione, no, da parte dello stesso Davide, non direttamente, ma tramite il suo generale, di questo suo soldato. No? Lì il problema quando nasce? Il problema nasce proprio all'inizio. Vi ricordate, il brano comincia? Al tempo in cui i re vanno in guerra, no? Davide rimase a palazzo, che è forte, no, come significato, no? Cioè, quando bisogna combattere, Davide dice: boh, dai, io ne ho fatte tante di battaglie, dai, sono ormai. Allora lì entra la tentazione, lì comincia tutto. E allora ecco questo invito a custodire, a legarli alle dita, a scriverli sulla tavola del tuo cuore, bello, sulla tavoletta del cuore. Di alla sapienza: sei mia sorella, e chiamala amica, l'intelligenza. E notate questo anche versetto, no? E in qualche modo bisogna sposarsi alla sapienza. Dall'altra parte ci sarà la donna straniera, che cercherà di sedurre questo discepolo, no? E qui se mia sorella ricorda anche il Cantico dei Cantici, no? Sorella mia sposa, ecco, per custodirti dalla donna altrui, dalla straniera perché ti protegga dalla donna straniera, dalla sconosciuta che ha parole seducenti. Questa sapienza che appunto deve essere accolta, sposata in qualche modo, perché allora questo amore custodisce dalla seduzione di altre sapienze. I padri antichi dicevano, a volte utilizzavano delle immagini proprio veramente per niente poetiche, cioè nel senso molto quotidiane, loro dicevano: quando il brodo è caldo, le mosche girano lontano, no? Quando il brodo si raffredda, le mosche vanno dentro. Allora, per dire, se il cuore è più caldo, no? Più appassionato per qualcosa, le tentazioni hanno meno presa, non dico che non hanno presa, meno presa. Quando il cuore si raffredda, il cuore nostro di qualcosa dobbiamo riempirlo. Ha bisogno di mangiare il cuore, nel senso di trovare amore. E allora, se non c'è una sorgente, non ricordate del brano precedente, il maestro diceva al figlio: tu mangia la tua sorgente, cioè la donna che ti sei sposato, no? Non andare in cerca. E allora, se questo c'è, la seduzione ha meno presa, per custodirti dalla donna altrui. Dalla finestra di casa mia, mentre dalla finestra, scusate, qui c'ho l'altra traduzione, allora sbaglio ogni tanto, ritorno alla traduzione che avete anche voi. Mentre dalla finestra della mia casa stavo osservando dietro le inferriate, ecco, io vidi dei giovani inesperti, e tra loro scorsi un adolescente dissennato. Ora l'immagine si sposta appunto dalla casa a scuola, no, al maestro che guarda fuori la strada. E allora questo vedere questi giovani inesperti, un adolescente dissennato, di per sé questo adolescente dissennato letteralmente sarebbe un povero di cuore, un povero di cuore, cioè uno che ha il cuore misero, povero. Attenzione, non necessariamente in termini etici negativi, no? Ma anche proprio uno che ha bisogno di sapienza, che deve, un inesperto, e uno che deve essere appunto aiutato a trovare senno, ragione, significato alla sua vita. Allora questo sempliciotto, un'altra traduzione, sì, qui al cuore semplice, povero, dice, passava per la piazza, rasente all'angolo, e si incamminava verso la casa di lei. All'imbrunire, al declinare del giorno, all'apparire della notte e del buio. Attenzione, qui non sono tanto indicazioni temporali, che pure ci sono, ma vedete, è piuttosto, come dire, aumenta il buio. Notate, no? All'imbrunire, al declinare, all'apparire della notte, del buio. Si sta avvicinando alla casa della donna straniera e allora aumenta il buio. Ed ecco, gli si fa incontro una donna, in vesti di prostituta, che intende sedurlo. Ella è irrequieta, è insolente, non sa tenere i piedi in casa sua. Ecco, notate sempre questa le sapienze personificate dalla donna. Naturalmente è una, no, come dire, la colpa è sempre della donna, questo è chiaro, no? Cioè, nella cultura maschilista del tempo, no? Noi uomini, diciamo, allora si potrebbe anche cambiare, ma rimaniamo nell'immagine, naturalmente, no? Accogliamo l'immagine per quello che è. Per cui allora questa donna no, che intende sedurlo, e allora notate anche questo, no? Irrequieta, insolente, turbolente, irrequieta, i piedi non sa tenere i piedi in casa sua. Notate anche quando ci sono dei momenti in cui siamo più in difficoltà, più, no? Non riusciamo a stare su una cosa, no? E cominciamo una, ci viene il pensiero di un'altra, lasciamo quella, ci viene il pensiero di un'altra, usciamo, entriamo, e no, e tante volte questa irrequietezza che poi fa sì che poi concretamente in alcune situazioni perdiamo un sacco di tempo e non abbiamo fatto niente. E questo è anche un aspetto di quello che poi nella scrittura si chiama desolazione. Di non riuscire a trovare una pace, una quiete, no? E allora qui dice, ora è per la strada, ora per le piazze, ad ogni angolo sta in agguato. E anche l'immagine della caccia, di chi va a cercare e poi è in agguato per prendere la sua preda. Lo afferra, vedete, lo afferra, lo bacia e sfacciatamente gli dice, dovevo offrire sacrifici di comunione, oggi ho sciolto i miei voti, per questo sono uscita incontro a te, desiderosa di vederti e ti ho trovato. Allora lo afferra, lo bacia, la seduzione, no? il bacio che è un simbolo, no? Che vorrebbe dire l'affetto, l'amore, no, tra le persone, e come sappiamo non sempre quello, no? Basta uno per tutti, no? Il bacio di Giuda, no? Cioè Allora, un bacio che in realtà ti prende, ti trascina, no? Ti afferra. Gli studiosi non sanno bene che significato dare a questo dovevo fare sacrifici di comunione, cioè questa dimensione religiosa. Non si sa, qualcuno pensa che questa donna sia una sacerdotessa di culti stranieri. La donna straniera, sapienze straniere, e probabilmente l'ambiente ormai di Gerusalemme oppure della Giudea, dove c'erano i greci, dove c'era l'ellenismo, dove c'era, no, e quindi insieme ad altri culti, questo di per sé anche prima. E probabilmente potrebbe essere, se questa è l'ipotesi giusta, anche una prostituta sacra. Ricordate che in tanti culti antichi ci si univa alla divinità avendo un rapporto con la sacerdotessa, no? E per cui questo sacrificio, per questo ti sono venuto incontro, per questo sono uscita incontro a te, desiderosa di vederti e ti ho trovato. Ho messo coperte soffici sul mio letto, lenzuola ricamate di lino d'Egitto, ho profumato il mio giaciglio di mirra, di aloe e di cinnamomo. È una seduzione che ha una dimensione poi di un incontro sessuale, la prostituzione, no? La sessualità come immagine, poi sappiamo che qui anche gli psicologi ci possono dire come la sessualità sia un luogo dove tante altre dimensioni umane no, fanno riferimento, cioè si trovano un loro sfogo, no? E allora la sessualità proprio come un'unione fisica, cioè dove allora a questa sapienza straniera uno da se stesso, uno da se stesso. Anche i profeti utilizzeranno queste immagini no, per dire l'idolatria del popolo. Ricordate Osea che va a sposare probabilmente non tanto una prostituta ma una sacerdotessa che si prostituiva e per dire attraverso questo, ecco, così il mio popolo no, si prostituisce con altri e mi abbandona. E questa seduzione che prende tutto, no? Prende l'olfatto, ho profumato il mio giaciglio, no? Il tatto, la vista. E poi questo, vieni, inebriamoci d'amore sino al mattino, deliziamoci nei piaceri. Perché mio marito, godiamoci insieme amori e piaceri, amorosi piaceri, poiché mio marito non è in casa. È partito per un lungo viaggio, ha portato con sé il sacchetto del denaro, tornerà a casa il giorno del plenilunio. Vedete, è una seduzione che promette un piacere a costo zero, cioè nel senso che mio marito è via, no? Quindi non c'è nessun pericolo. Ricordate che nell'altro avvertimento del padre maestro al figlio discepolo c'era il fatto di attento perché poi ti scoprirà il marito e ti chiede, oltre che ti batterà, ma poi ti chiederà denaro, risarcimento, no? Qui invece la soluzione che ti dice: no, no, guarda, tranquillo, mio marito è via, sono sicuro che è via perché si è portato la sacchetta del denaro, no? Per cui dovrà fare, cioè, anche questo, no? Cioè, non è che torna, non torna, perché cioè, la sacchetta del denaro se l'è portata. Quindi non c'è nessun problema. Cioè, no, questa scappatella su cui poi, tranquilla, non ci sarà niente, non è niente di che, non ci sarà nessuna conseguenza. Ecco, vedete, quindi queste parole della donna straniera che vogliono screditare le parole del padre, no? Che invece diceva, attento, guarda, la sapienza che cerca, il sapiente che cerca di educare mostrando, no, le conseguenze degli atti, no? Non tanto dicendo questo non si fa, e basta. Ma dicendo, guarda, puoi anche farlo, però renditi conto che potrà capitarti questo, questo e quest'altro. Invece questa qui dire non succederà, lo lusinga con tante moine, lo seduce con labbra allettanti, egli incauto la segue come un bue condotto al macello, come cervo adescato con il laccio. E allora non fermiamoci soltanto all'immagine no, della prostituzione sessuale, ma come sappiamo la prostituzione poi è una dimensione che abbraccia tanti altri luoghi no, delle relazioni umane. Pensate anche a tutti quelli che in qualche modo vendono la loro coscienza, cioè in tante situazioni per un posto di lavoro, per la promessa di poi chissà quali, no, io vendo la mia coscienza, questa è prostituzione, no? E allora in questo senso qui la prostituzione poi diventa un cammino verso il macello, perché stai venendo meno a te stesso, no? E stai venendo meno, attenzione, a te stesso in relazione con l'altro, dove la relazione con l'altro è la vita, no? Allora il venderti in qualche modo, attenzione, una forma di prostituzione poi anche quella che Gesù cercherà di rivelare ad alcuni farisei. Ricordate anche il brano di Luca 7, no? Della peccatrice perdonata, no? Di questa prostituta nel villaggio che entra, no? E laddove poi di fronte al gesto del Signore che lo accoglie, ricordate che il fariseo dentro di sé giudica Gesù dicendo: se costui fosse veramente un uomo di Dio saprebbe chi e che genere di donna è questa, no? Allora, come dire, Gesù dice: quest'uomo non è un uomo di Dio, perché se fosse veramente un uomo di Dio di fronte a una prostituta, no, non l'accoglierebbe così. Perché chi è degno di essere accolto? Colui che se lo merita. Cioè io mi merito l'amore, io compro l'amore. Mi comporto bene? Non sono come queste donne, no. Io mi comporto bene, faccio tutto bene e mi merito l'amore. No, perché così penso che sia Dio, no? Un Dio col quale io vengo a patti. Allora vado sempre a messa, ho sempre l'elemosina, mi comporto bene, non dico parolacce, eccetera. Oh, Dio è con me. Ecco, questa è un'altra forma di prostituzione, no? In cui si paga l'amore, cioè lo puoi pagare col denaro o lo puoi pagare nella vita religiosa con le buone opere. Ma è sempre un cammino che porta al macello, sempre, in ogni caso. Vedete, come un bue condotto al macello, qualche settimana fa a Milano ho mangiato il bue, era buono, brasato, e come cervo adescato con un laccio, ecco, no, anche qui un'immagine, no, di una trappola, dove appunto poi c'è questa macellazione. Finché una freccia non gli trafigge il fegato, come un uccello che si precipita nella rete e non sa che la sua vita è in pericolo. Ora figli, ascoltatemi e fate attenzione alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non vagare per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere trafitti, ed erano vigorose tutte le sue vittime. È interessante, adesso il padre che dice, si rivolge ai figli, no? E alla scuola: ascoltatemi, fate attenzione e date retta alle mie parole, ponete il cuore, e il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non vagare per i suoi sentieri. I sentieri sono contorti, no? Distorti, cioè tu non vedi molto al di là, no? E quel vivere così, senza grandi prospettive. E perché, attenzione, molti ne sono caduti, ed erano gente valorosa, come dire, tante volte la tentazione ci fa dire no, ma io sono diverso dagli altri, no? Cioè, anche se gli altri poi si lasciano andare, io no. Cioè, nel senso che io poi non sono come gli altri, no? Cioè, la tentazione molte volte di essere capaci di controllare il male, cioè no? Di gestirlo, cioè di sapere che, ma poi è lì, no? Non lo sa nessuno, no? Lo gestisco bene. Lui ti dice, guarda che molti che erano proprio bravi, sono caduti, quindi non confidare nella tua forza. Strada del regno dei morti è la sua casa, che scende nelle dimore della morte. E alla fine questa sapienza straniera porta alla morte. Notate come il discorso non è legato a un'etica, cioè vuol dire il premio non è comportarsi bene, il premio è vivere, vivere, trovare la vita e combattere contro la morte. Capitolo 8. Adesso in questo capitolo, nel successivo, noi ritorniamo a incontrare la sapienza personificata. Vi ricordate che già nel capitolo 1 avevamo incontrato un primo discorso della sapienza personificata? E questa riflessione è nella scala cronologica molto poi recente. Siamo qui nel terzo, secondo secolo. Fino a poi il libro della Sapienza che arriverà proprio e del Siracide che arriveranno al tempo di Gesù. La sapienza forse non chiama e l'intelligenza non fa udire la sua voce? In cima alle alture, lungo la via, nei crocicchi delle strade si apposta, presso le porte, all'ingresso della città, sulle soglie degli usci essa grida. La sapienza personificata, dicevo l'altra volta, semplicemente lo ricordo, no? Mentre da una parte più anticamente per sapienza si intendeva nella Bibbia, cioè quella capacità di avere relazione con il mistero, cioè il mistero presente nel mondo, cioè nella mia esistenza che in relazione con gli altri, con me stesso, col mondo in cui abito, io sperimento che non so come gestire le cose, non so come gestire le relazioni. Ho bisogno di sapienza per riuscire a relazionarmi con il mistero, che per i sapienti biblici ha a che fare con Dio. Ora, la sapienza che chiama, la sapienza che parla, e la riflessione successiva che appunto la comunità ebraica antica fa, cioè che questo mistero mi viene incontro. Non sono soltanto io, no, che devo cercare di capire come relazionarmi con tutto, ma scopro che questo mistero mi parla, mi viene incontro. In questa personificazione. Vedete, allora qui la sapienza che esce, che va nei luoghi affollati, mentre anche la donna straniera si metteva sulla sera, no, nei luoghi più per poter adescare, per poter cacciare. Qui questa sapienza viene di giorno, nei luoghi più affollati, i crocicchi delle strade, l'ingresso delle città, e grida a tutti. A voi uomini io mi rivolgo, ai figli dell'uomo è diretta la mia voce. La sapienza è per tutti. Non ci sono categorie, non ci sono caste, non ci sono elite. La sapienza biblica parla ad ogni uomo, ad ogni figlio d'uomo. Imparate, inesperti, la prudenza e voi stolti, fatevi assennati. Ascoltate perché dirò cose rilevanti, delle mie labbra usciranno sentenze giuste. A tutti gli uomini che sono inesperti e stolti. In qualche modo, no, la sapienza è già principio di sapienza rendersi conto di aver bisogno di sapienza. Ricordate, no, anche al capitolo 4, versetto 7, dove si dice: il principio della sapienza è acquista la sapienza. Cioè, come dire, che tu cominci a essere sapiente se cominci a dire ho bisogno di trovare sapienza. Bene, questo è già sapienza. Questo è già sapienza. Massimo della stoltezza qual è? Ricordate? No, chi è sapiente ai suoi occhi. Chi dice so già tutto. No. E questo è il massimo della stoltezza, il massimo. E allora fatevi accennati, ascoltate, perché dirò cose rilevanti e dalle mie labbra usciranno sentenze giuste, perché la mia bocca proclama la verità e l'impietà è orrore alle mie labbra. Tutte le parole della mia bocca sono giuste, niente in esse è tortuoso o perverso, sono tutte chiare per chi le comprende e rette per chi possiede la scienza. Accettate la mia istruzione e non l'argento, la scienza anziché l'oro fino. Questo è un tema che tornava, ricordate, anche in altri insegnamenti, no? Cioè di cercare la sapienza più dell'oro, quindi dice un impegno, no? Di scavare nel cuore più di come si scava per l'oro. Perché la sapienza vale più delle perle. E quanto si può desiderare non l'eguaglia. Io, la sapienza, abito con la prudenza e possiedo scienza e riflessione. Temere il Signore e odiare il male. Io detesto la superbia e l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. Vedete la vita che va con l'amare il bene e con il detestare la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. Amare la vita è da una parte camminare sulle strade della vita rifiutando le vie di male. È un combattimento. Cioè dove allora lo scegliere la vita e sapere che camminando verso la vita si sarà chiamati a dire no al male. Nella tradizione antica si diceva, lo sapete qual è l'unico modo per non avere problemi con le tentazioni? Cioè le tentazioni sono tutti quei pensieri che spingono contro l'altro. E se abbiamo un po' di grazia di Dio, di verità con noi stessi nell'ascoltare il nostro cuore, le proviamo. Cioè sappiamo che ci abitano. Se siamo continuamente fuori dalla nostra casa, cioè dal cuore, i problemi sono solo gli altri. No, noi siamo a posto, ma semplicemente se facciamo più contatto con noi stessi sappiamo che anche dentro di noi ci sono delle cose che ci spingono contro, okay? Nella tradizione spirituale queste vengono chiamate tentazioni e se uno si incammina sulla strada della vita sa che dovrà lottare con questo. L'unico modo per, dicevano gli antichi, l'unico modo per, cioè se vuoi che le tentazioni non cercare il bene, non cercare la vita. E allora loro, tranquillamente, ti lasceranno in pace. E allora, vedete, no? Temere il Signore e odiare il male, detestare la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. E gli atteggiamenti, è interessante, no? Sono gli atteggiamenti che vengono rifiutati, non tanto detestare le persone, ma gli atteggiamenti che queste persone assumono, no? A me appartengono consiglio e successo, mia è l'intelligenza, mia è la potenza. Per mezzo mio regnano i re e i principi promulgano giusti decreti. Per mezzo mio i capi comandano e i grandi governano con giustizia. La visione dei sapienti era una visione molto sociale, concreta. Cioè nel senso che loro sapevano, fra l'altro probabilmente queste scuole dei sapienti erano frequentate non certo dai poveri, ma erano frequentate da nobili oppure dai quadri, no? Erano quelli che poi avranno più responsabilità, no? Per cui più sei in alto più bisogno di sapienza hai. E l'uomo che ha il massimo bisogno di sapienza è il re, perché dal suo agire dipende, intanto, il bene del popolo. Io amo coloro che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Attenzione, è bello questo, io amo coloro che mi amano. Non è da intendere che coloro che non mi amano io non li amo. No, no, anche perché poi tanti altri passi della Bibbia ci dirà, ma qui è piuttosto il dire chi mi cerca e mi ama si troverà amato. Amato. Già lo diceva altre volte, diceva se tu no, sposi la sapienza, lei ti custodirà. E anche nel Padre nostro che noi recitiamo, no? Diciamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, no? E, allora, nella versione lucana voi sapete che si dice del Padre nostro, che è un po' diversa, un po' più breve, si dice perdonaci affinché noi siamo capaci di perdonare, no? Ed è vero, insieme all'altra, no? Cioè è vero che la prima cosa è il perdono di Dio, allo stesso tempo siamo invitati a coinvolgerci con noi stessi, no? Scoprendo che nella misura in cui lo facciamo noi acquisiamo quel perdono che è già dato, nella misura in cui amiamo la sapienza, no? Scopriamo di essere amati. E quelli che mi cercano mi trovano. Ricchezza e onore sono con me, sicuro benessere e giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro più fino, il mio prodotto è migliore dell'argento pregiato. Sulla via della giustizia io cammino e per i sentieri dell'equità, per dotare di beni quanti mi amano e riempire i loro tesori. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività. Prima di ogni sua opera, all'origine, dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra, i campi, nelle prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli io ero là, quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso. E quando imponeva, poi dopo continuiamo. Notate, qui questa personificazione della sapienza acquista un carattere ancora più interessante, più intrigante, che per noi cristiani è una preparazione a dire la sapienza poi di cui si sta parlando è la figura di Gesù, no? Ricordate poi anche nel prologo del Vangelo di Giovanni, no? In principio era il Verbo, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, no? La creazione è stata fatta a immagine. Ora, qui naturalmente lo scrittore sacro non conosce Gesù, non l'ha conosciuto nella sua vita e quindi non pensa a Lui, no? Ma è qualcosa che, pur rimanendo nel monoteismo, non è un'altra, ma quasi, come dire, è la parola che viene dalla persona, viene da Dio, ma nel momento in cui viene detta, già, no? Viene da Dio, però quasi una emanazione, qualcosa, no? Ed è interessante, quasi, no, un'architettura, un progetto, no, che il Signore attraverso la sua sapienza poi realizza nel mondo. E perché anche le cose che stiamo ascoltando fanno riferimento alla creazione, no? Prima che tracciasse un cerchio sull'abisso, quando stabiliva, versetto 29, quando stabiliva il mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice, ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Il mondo di Dio è un mondo di relazioni. Per noi cristiani il nostro Dio è uno, ma in maniera un po' diversa da come sappiamo nell'Islam o come nell'ebraismo, no? Il nostro Dio è Trinità, è comunione. Per cui anche la visione, no, cioè se noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, come si dice nella Genesi, allora l'immagine verso cui dobbiamo realizzare la nostra somiglianza è un'immagine non di una individualità, ma di una persona in relazione. Ora, figli, ascoltatemi, beati quelli che seguono le mie vie. Di nuovo l'invito all'ascolto e la felicità, la beatitudine per quelli che seguono le mie vie. Ascoltate l'esortazione, siate saggi, non trascuratela. Beato l'uomo che mi ascolta, di nuovo, no? Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire gli stipiti della mia soglia. Infatti, chi trova me trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa male a se stesso. Quanti mi odiano amano la morte. È interessante questo, eh? E l'odiare la sapienza e amare la morte. Purtroppo nel nostro mondo noi continuiamo a vedere, no, questa, a volte veramente un culto della morte, no? Cioè non direttamente chiamandola per nome, no? Ma in tutti quegli atteggiamenti, in quelle situazioni in cui uno poi magari coscientemente anche le assume, ne fa uno stile di vita, no? Tutte quelle logiche di oppressione dell'altro, cioè di non tenere assolutamente conto dell'altro, no? Di vivere per se stessi, dove l'altro è semplicemente o un ostacolo o uno strumento per, no, per la realizzazione di me. Questo è il culto della morte, è un amare la morte, no? Perché l'amare la morte è volontà di morte, volontà di fare male all'altro, no? Guardate il cardinal Martini, no, che diceva che in fondo l'unico vero peccato è l'oppressione dell'altro. Noi ci facciamo tutte le menate su altre cose, noi e noi, noi e noi e noi. L'unico vero peccato è l'oppressione dell'altro. Leggiamo il 9, così velocemente, così chiudiamo e possiamo iniziare la volta prossima. La sapienza si è costruita la sua casa. Ha intagliato le sue colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città. Chi è inesperto venga qui, a chi è privo di senno e la dice, venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino che io ho preparato. Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza. Chi corregge, leggo tutto il capitolo, poi mi... Chi corregge lo spavaldo ne riceve disprezzo e chi riprende il malvagio ne riceve oltraggio. Non rimproverare lo spavaldo per non farti odiare, rimprovera il saggio ed egli ti sarà grato. Da consigli al saggio e diventerà ancora più saggio, istruisci il giusto ed egli aumenterà il sapere. Principio della sapienza è il timore del Signore e conoscere il santo è intelligenza. Per mezzo mio si moltiplicheranno i tuoi giorni, ti saranno aumentati gli anni di vita. Se sei sapiente, lo sei a tuo vantaggio. Se sei spavaldo, tu solo ne porterai la pena. E ultimo, donna follia e irrequieta, sciocca e ignorante, sta seduta alla porta di casa, su un trono, in un luogo alto della città, per invitare i passanti che vanno diritti per la loro strada. Chi è inesperto venga qui e a chi privo di senno e la dice le acque furtive sono dolci, il pane preso di nascosto è gustoso. Egli non si accorge che là ci sono le ombre e i suoi invitati scendono nel profondo del regno dei morti. Vedete, il capitolo ha due scene all'inizio e alla fine che si richiamano e all'interno c'è un insegnamento sullo spavaldo, il beffardo. Intanto questo insegnamento proprio sul beffardo, l'abbiamo già incontrato, no? Il beffardo, l'arrogante, colui il cinico, no? Quello che Qui si dice in qualche modo che c'è a un certo punto un livello di stoltezza che tu non puoi correggere. No, quasi dire lascia perdere. No. Perché se ti metti con lui, interessante che anche Bonhoeffer scriveva che lui aveva più paura fanno più male gli stupidi, no? Che i cattivi, no? Cattivi intelligenti, perché dicevo, con un cattivo intelligente ci puoi parlare, con uno stupido no. Allora, qui è questo beffardo, no, per dire c'è un livello. Ricordate che anche il Signore Gesù ai suoi discepoli invitava a non dare le perle ai porci, no? Cioè, nel senso che ci si rende conto che a volte hai di fronte delle persone che non vogliono dialogare, confrontarsi, ma che semplicemente vogliono, come dire, infangarti, darti addosso. Per cui a queste persone, no, è inutile tentare di parlare, fin tanto che sono in quella situazione. E lo stesso Gesù, ricordate, di fronte, quando durante la passione a un certo punto lo portano da Erode, no? E che gli dice: beh, allora, guarda, avevo proprio piacere di vederti, no? Fammi vedere come sai fare qualche miracolo. Lui non lo degnò di una parola. Non lo degnò di una parola. Allora c'è una condizione di stoltezza in cui il saggio dice: lascia stare, perché se ti metti, ne perdi tu. Se cerchi di correggerlo, ci perdi tu, lascia perdere. E poi le ultime due scene, cioè la prima e l'ultima scena che si richiamano, no? Due banchetti che non sono proprio uguali, perché nel primo la Sapienza ha realizzato la casa, ha costruito, no, questa casa con sette colonne, qui l'immagine o di un tempio oppure di una casa di una matrona, cioè che è una casa grande, e poi fra l'altro vedete, no, c'è il mangiare, c'è il bestiame, c'è tutto, no? Invece dall'altra parte c'è questa donna irrequieta che si apre, va lì e dice: venite, venite, mangiate il mio pane, eccetera. Allora, come dire, c'è bisogno di un discernimento, perché non è così semplice. Cioè, nel senso che queste sapienze, la via della vita e la via del male, della morte, a volte non è così semplice distinguere. C'è bisogno di un discernimento. Perché si presentano, vedete, in fondo il maestro cerca di parlare e dice: stai attento alle parole, alle labbra, no, della donna straniera, alle parole. E un parole e parole. Quindi bisogna discernere quali sono le parole vita, no? Cioè è interessante quindi che la sapienza ha a che fare con un atteggiamento attivo di discernimento, non ci sono regole stabilite. Non è per dire: guarda, tutte le donne che vestono rosso-nere o bianco-nere, evitale. Quelle nere-azzurre, invece, no, sono quelle. No, scusatemi la stupidaggine, no? Cioè, ma come dire, no, la regola, come mi devo comportare? No, che mica. No, la regola che tu ti devi sempre. Cioè, vedrai le situazioni, e nelle situazioni sei chiamato a tentare di discernere, no? Dove è la vita e dove vita non è. Quindi è interessante, per cui è un cuore vivo, è un cuore che cerca di leggere le situazioni, no? Per capire che non è così sempre. No, può essere così, ma non così come le altre volte, no? Bene, su questo penso che poi avremo anche modo di tornare, con gli altri proverbi.